Radio Trescenza di giovedì 27 maggio 2021. Buongiorno, buongiorno da Paolo Conte. Oggi partiamo da una domanda. Qual è l'immagine che abbiamo oggi dell'universo in cui viviamo? Anche se non siamo cosmologi, a scuola abbiamo imparato che è uno spazio immenso, disseminato di miliardi di galassie, e che noi apparteniamo a una di esse, la Via Lattea, di cui occupiamo una posizione periferica. Sappiamo anche che questo universo non è eterno, ha una sua storia, è nato più di 13 miliardi di anni fa da un evento noto con il termine di Big Bang, e da allora in continua espansione. Ecco, più o meno è questa l'immagine dell'universo che abbiamo noi oggi. Ma se tornassimo indietro di 100 anni, scopriremmo che all'epoca si aveva un'immagine dell'universo completamente diversa da come ce lo raffiguriamo oggi. E a fissare quell'immagine ci fu un confronto tra due studiosi che si tenne nell'aprile del 1920, e le loro argomentazioni che poi sono passate alla storia con il termine di grande dibattito, furono pubblicate un anno dopo, proprio 100 anni fa, a maggio del 1921, ecco perché ne parliamo oggi, sulle pagine di una rivista. Ecco, questo sarà il tema che affronteremo e che ci offre alcuni spunti per riflettere sui percorsi a volte davvero tortuosi che caratterizzano le ricerche scientifiche quando riguardano argomenti di frontiera della scienza, in modo forse molto simile a quanto sta avvenendo proprio in questi mesi di dibattiti su un virus mai prima conosciuto. Ma questa è anche l'occasione perché ci possiate raccontare qual è l'aspetto del nostro universo che più vi appassiona, o magari più vi inquieta, o che più vi lascia perplessi. Ditecelo, come sempre, con un SMS e un messaggio di WhatsApp al 335-56-34-296. E allora, per parlare del grande dibattito che si tenne 101 anni fa, abbiamo chiamato Amedeo Balbi, docente di astronomia e astrofisica all'Università di Roma Tor Vergata. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Di Amedeo Balbi mi fa piacere segnalare il suo bellissimo canale YouTube, Cosa sappiamo dell'universo, e poi tra i tanti saggi che ha scritto, l'ultimo in ordine di tempo, che si intitola appunto L'ultimo orizzonte, Cosa sappiamo dell'universo, pubblicato da UTET, nel quale si racconta la storia dei progressi scientifici compiuti nel campo della cosmologia. E ricordiamo anche che il libro è nella cinquina finalista della sesta edizione del premio Asimov, il cui vincitore verrà annunciato sabato prossimo 29 maggio. Dunque, in bocca al lupo Amedeo Balbi. L'immagine, Amedeo Balbi, dell'universo che abbiamo imparato sui banchi di scuola, che spero di aver tratteggiato nelle sue grandi linee all'inizio della puntata senza troppe imprecisioni, è un'immagine che si è venuta costruendo negli ultimi 100 anni, e proprio a partire appunto da quel confronto ribattezzato grande dibattito, che contrappose due eminenti figure dell'astronomia statunitense, Heber Curtis e Erlov Shapley. Ma prima di parlare di questi due astrofisici, vorrei che Amedeo Balbi, lei ci aiutasse un po' a ricostruire le idee che si avevano sull'universo proprio all'inizio del secolo scorso.
Beh sì, era appunto un quadro dell'universo molto diverso da quello che abbiamo oggi e che appunto è stato egregiamente riassunto in precedenza. Nel 1920, quindi diciamo nei primi due decenni del XX secolo, molte delle cose che oggi appunto diamo per scontato non erano note. Non era nota ad esempio l'espansione dell'universo, che è stata scoperta più avanti, non era noto il fatto che l'universo appunto avesse avuto un origine. In realtà la maggior parte degli scienziati che pensavano e riflettevano sulla questione probabilmente avrebbero preferito di gran lunga un universo esistente da sempre, che quindi un universo eterno che non avrebbe richiesto da questo punto di vista, diciamo, nessuna spiegazione. Non c'era appunto un'idea precisa sulle dimensioni dell'universo e in particolare sulle dimensioni della nostra galassia, la Via Lattea. Noi sappiamo oggi che il nostro Sole fa parte, insieme a altre centinaia di miliardi di stelle, di questa isola cosmica che chiamiamo appunto Via Lattea, e all'epoca è tutto quello che si vedeva nel cielo, diciamo, era difficile collocarlo esattamente nelle posizioni giuste. La misura delle distanze in astronomia è una delle cose più complicate, una delle cose che ha richiesto più tempo per essere diciamo, approfondita e perfezionata, e quindi appunto non c'era un'idea precisa sulle distanze complessive, non c'era un'idea precisa sulle dimensioni della Via Lattea, e quindi non c'era un'idea precisa neanche sulle dimensioni del resto dell'universo. E appunto il grande dibattito verteva proprio intorno a questo, intorno alla scala dell'universo e al fatto se la nostra Via Lattea fosse tutto quello che esisteva o se ci fosse anche altro. Tra l'altro molte altre cose, tra l'altro, che diamo per scontate non erano note. Una cosa che potrebbe sembrare curiosa è che nel 1920 non si sapeva esattamente quale fosse il meccanismo energetico che teneva accese le stelle. Non si sapeva benissimo neanche quale fosse l'età del nostro pianeta. Insomma, c'erano tante cose che erano solo un secolo fa erano ancora veramente sconosciute e misteriose.
E uno dei tanti punti che erano sconosciuti erano anche le cosiddette nebulose a spirale, dove appunto si era cominciato a fare ipotesi molto diverse. Ecco, vediamo quali erano le idee intorno a queste strutture che appunto, come lei diceva, erano considerate parte integrante della nostra galassia dalla maggior parte della comunità dei cosmologi e degli astrofisici.
Sì, questo infatti era un punto importante che è stato anche un punto centrale del dibattito tra Curtis e Shapley, perché appunto gli astronomi dell'epoca, oltre alle stelle, avevano osservato questi oggetti celesti che venivano appunto chiamate nebulose, perché avevano un'apparenza, un aspetto completamente diverso da una stella, e sembravano appunto delle nubi, delle piccole nubi, degli sbuffi di materiale. E appunto la difficoltà nel determinare la distanza di questi oggetti si rifletteva anche sulla difficoltà di determinarne la natura, cioè di capire esattamente di che cosa si trattasse, che cosa fossero queste nebulose. L'opinione prevalente, appunto, come diceva il nome stesso che era stato dato a questi oggetti, era che fossero delle nubi di materiale, delle nubi di gas, di polvere, e che quindi con ogni probabilità facessero parte della nostra galassia. La cosa oggi sappiamo appunto, poi è stata risolta, quindi anticipiamo un po' qual è stata la soluzione, ma lo dico soprattutto per dire che la cosa ovviamente era più complicata come al solito di quello che sembra, perché in realtà noi sappiamo che esistono effettivamente delle nebulose vere e proprie, cioè delle vere e proprie nubi di materiale che fanno parte della nostra galassia, ma queste nebulose che venivano osservate all'epoca erano di un tipo diverso, venivano chiamate nebulosa spirale, avevano una forma diversa, e oggi sappiamo appunto che sono galassie esterne alla nostra, quindi sono delle isole di centinaia di miliardi di stelle come la nostra Via Lattea, che però sono esterne alla Via Lattea. Questo però appunto nel 1920-21 ancora non si sapeva, quindi uno degli argomenti di dibattito era proprio che cosa fossero queste nebulose a spirale.
Anche perché ricordiamolo che la fotografia astronomica ovviamente era già nata, ma non certamente riusciva ad arrivare a quei livelli di risoluzione, di dettaglio che abbiamo noi oggi, per cui se noi oggi vediamo una fotografia di M31, la galassia di Andromeda, noi tutti, anche se non abbiamo aperto mai un libro di astronomia, capiamo che si tratta di una galassia e non magari di una nebulosa come quella per esempio di Orione. All'epoca ovviamente la tecnica fotografica c'era, ma non aveva raggiunto i livelli che abbiamo oggi. È così, Amedeo Balbi?
Sì, decisamente sì. Anche i telescopi più potenti dell'epoca non riuscivano a risolvere i dettagli di queste nebulose a spirale, quindi non si riusciva a vedere appunto visivamente, a capire che fossero fatte di un insieme di stelle. Sarebbe stato, diciamo, difficile anche per le più vicine, ma poi ce n'erano altre che erano ancora più lontane, quindi era veramente complicato capire semplicemente da un'ispezione visiva di che cosa si trattasse. In quel periodo si era cominciato a fare anche altro, cioè a studiare, a usare per esempio la spettroscopia, che è una delle tecniche che usano gli astronomi, una delle tecniche più potenti degli astronomi, che permette di, attraverso lo studio appunto delle linee che corrispondono a particolari molecole o a particolari elementi chimici o atomi, permette di capire appunto di cosa sono fatti gli oggetti celesti, e queste tecniche spettroscopiche iniziavano a essere applicate appunto anche alle nebulose a spirale, e quindi iniziava a esserci qualche dubbio sul fatto che effettivamente potessero essere fatte di stelle, perché sembrava che insomma lo spettro di questi oggetti somigliasse a quello di un insieme di stelle più che di una nube di materiale. Però appunto erano tecniche ancora difficili da applicare, e tutto il grande dibattito è interessante forse anche proprio per questo, perché mette alla luce le difficoltà con cui ci si scontra quando appunto le tecniche di osservazione si spingono al massimo delle loro possibilità e i dati sono ancora incerti e incompleti.
Ecco, e allora proprio su questi temi molto aperti, molto controversi, si tenne appunto a Washington un confronto tra questi due grandi astrofisici, Arleigh Shapley e Heber Curtis. Ecco, che cosa avvenne in quel confronto? Che cosa discussero i due e a quali conclusioni arrivarono?
Dunque, potremmo semplificare dicendo che le due posizioni, le posizioni dei due astronomi sulla questione della dimensione dell'universo, le posizioni erano che, insomma, Curtis era convinto che l'universo appunto contenesse altre galassie rispetto alla nostra, oltre alla nostra, e che quindi fosse, diciamo, molto più grande della nostra galassia. Mentre Shapley, diciamo, propendeva invece per un'interpretazione diversa, propendeva appunto per il fatto che queste nebulose a spirale facessero parte della nostra galassia o comunque fossero vicine alla nostra galassia. Ecco, questo era anche, diciamo, era un'altra delle cose che era oggetto di dibattito, cioè quale fosse effettivamente appunto la distanza di queste nebulose spirali dalla nostra galassia. Diciamo, però poi in realtà se uno va a guardarsi nel dettaglio quello che è successo durante questo dibattito, ci si rende conto che le posizioni non erano appunto così nette, e che il dibattito stesso probabilmente non ha avuto alla fine un esito chiaro, cioè non c'è stato un chiaro vincitore, anche se poi, diciamo, normalmente si tende ad attribuire a Curtis la vittoria, tra virgolette, del dibattito. In realtà probabilmente le cose furono molto più sfumate, perché va detto che Shapley in realtà aveva fatto delle misure della dimensione della nostra galassia che correggevano le misure precedenti che esistevano. Fino a quel momento, diciamo, alla nostra galassia si attribuiva un diametro all'incirca di 10.000 anni luce, che oggi sappiamo, lo dico per mettere le cose in prospettiva, è 10 volte inferiore al diametro che effettivamente sappiamo essere quello corretto. La nostra galassia ha un diametro dell'ordine di 100.000 anni luce. Ecco, Curtis era diciamo, uno degli astronomi che aveva fatto i maggiori progressi nella misura delle distanze nell'universo, aveva trovato un metodo innovativo per misurare le distanze nell'universo e si era convinto che la nostra galassia fosse più grande di così, fosse più grande di 10.000 anni luce. Però appunto la dimensione che attribuiva Shapley alla nostra galassia oggi sappiamo era un po' troppo grande, cioè era di circa 300.000 anni luce, quindi aveva sbagliato un po' in eccesso. Quindi, diciamo, e Curtis invece era ancora del parere che la galassia fosse piccola e quindi, diciamo, la verità stava un po' nel mezzo. È vero che Curtis aveva indovinato il fatto che le nebulose spirali fossero esterne alla nostra, ma è anche vero che aveva sottostimato parecchio la dimensione della nostra galassia. Shapley invece era corretto sul fatto che la nostra galassia fosse più grande di quanto pensavano all'epoca la maggior parte degli astronomi, ma proprio per questo riteneva abbastanza strano, impossibile, che le nebulose spirale fossero molto più lontane di così. Quindi appunto i contorni del dibattito sono più sfumati di quello che uno potrebbe pensare. Un'altra cosa che Curtis e gli altri astronomi dell'epoca erano lontani dalla verità era ritenere che il nostro sistema solare fosse abbastanza vicino al centro della Via Lattea, cioè al centro della nostra galassia, cosa che oggi sappiamo non essere vera e di cui Shapley non era convinto. Shapley correttamente diceva, dai suoi dati, concludeva che il Sole fosse in una posizione periferica della Via Lattea. Quindi appunto, come vediamo, insomma, la questione era un po' più complicata di come spesso viene raccontata.
Intanto stanno arrivando i primi messaggi al 335-56-34-296, ovviamente sono tante le suggestioni che ci arrivano, per esempio Valeria da Trento ci scrive: la domanda sull'universo che da sempre mi tormenta è dov'è che si colloca l'universo, e com'è possibile che non abbia un inizio e una fine. Luigi ci dice: mi appassiona la domanda, l'energia con cui è stato creato l'universo, chi l'ha creata? I buchi neri portano verso altre dimensioni. Interessante anche una considerazione che fa un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, che dice: fra 300-400 anni i nostri posteri considereranno noi come noi adesso consideriamo i nostri avi di 300-400 anni fa, a proposito delle loro concezioni cosmologiche. Ma ovviamente sono tante questioni per le quali bisognerebbe dedicare un'intera puntata, però volevo invece sottolineare un altro messaggio, anche qui di un anonimo ascoltatore o ascoltatrice, che ci dice: ricordo che fu grazie ad Isaac Asimov che conobbi Henrietta Leavitt e il ruolo della sua scoperta, le Cefeidi, che sono una classe di stelle, nell'ampliare la capacità di determinare le distanze dell'universo, fino a quel momento estremamente limitate su grande scala. Parto da questo messaggio, Amedeo Balbi, perché in effetti fu proprio anche affidato a questa particolare classe di stelle una parziale soluzione scientifica che è avvenuta proprio negli anni successivi al grande dibattito. Balbi.
Sì, è proprio così. Henrietta Leavitt ebbe un ruolo cruciale in questa cosa, perché scoprì appunto che queste stelle, le Cefeidi, che sono stelle variabili, quindi che variano, diciamo, periodicamente, regolarmente la loro luminosità, Henrietta Leavitt scoprì che questo periodo di variazione della luminosità poteva essere messo in relazione alla luminosità stessa delle Cefeidi, e quindi questo permetteva di usarle come quello che gli astronomi chiamano candele standard, cioè degli oggetti di cui conosciamo la luminosità, e quindi misurando quanto ci appare la loro luce debole possiamo capire a che distanza si trovano, e quindi possono essere usati come indicatori di distanza. E questa idea, cioè questo legame tra la luminosità e il periodo, scoperto proprio da Henrietta Leavitt, fu essenziale per usare proprio le Cefeidi come indicatori di distanza da Edwin Hubble, che qualche anno più tardi, dopo il grande dibattito, quindi nel 1924, scoprì una Cefeide in quella che all'epoca veniva chiamata nebulosa a spirale di Andromeda e che oggi sappiamo appunto essere una galassia. Hubble scoprì una Cefeide, quindi riuscì a misurare la distanza di questa nebulosa spirale e capì che effettivamente era decisamente troppo lontana per fare parte della nostra galassia, della Via Lattea. E quindi quella fu, diciamo, la scoperta che, come ebbe a dire proprio Shapley, distrusse la visione dell'universo di Shapley e la visione dell'universo di chi credeva che la galassia fosse tutto quello che c'era, perché sancì in maniera, diciamo, incontrovertibile l'esistenza di galassie esterne alla nostra. Quindi fu l'inizio della cosmologia moderna, se vogliamo, e anche dell'astrofisica extragalattica.
Si dice che appunto fu proprio quella lettera che Hubble scrisse a Shapley che determinò un momento di sgomento, nel momento in cui Shapley lesse quella lettera, che disse: questa lettera distrugge la mia immagine dell'universo. Amedeo Balbi, quali cambiamenti sono intervenuti negli ultimi tempi proprio a proposito della misura della distanza delle galassie?
Beh, diciamo che forse il progresso più rilevante negli ultimi decenni è stato la possibilità di usare altri tipi di candele standard, quindi diciamo fino qualche decennio fa si usavano queste stelle variabili prevalentemente. A un certo punto si è iniziato a usare un tipo di supernova che è appunto l'esplosione che mette fine alla vita di alcuni tipi di stelle. E queste esplosioni supernova estremamente luminose hanno cominciato ad essere usate come candele standard e soprattutto come indicatori di distanza che potevano essere applicati a distanze molto più grandi delle cefeidi. E proprio grazie all'uso di queste supernove, nel 1998 due diversi team di astronomi, rivedendo appunto la misura delle distanze, rivedendo la legge che descrive l'espansione dell'universo, che fu scoperta, ricordiamolo, proprio da Edwin Hubble, rivedendo questa legge con questi nuovi indicatori di supernove, hanno scoperto che l'espansione dell'universo sta accelerando, che è stata, diciamo, una scoperta cruciale della cosmologia degli ultimi 20-25 anni, a cui è stato assegnato tra l'altro un premio Nobel per la fisica nel 2011. E quindi direi che questo è stato un grande passo avanti. In aggiunta a questo c'è stata l'evoluzione tecnica, proprio la capacità di costruire telescopi sempre più potenti. Ad esempio, proprio la misura dell'espansione dell'universo, l'accuratezza nella misura dell'espansione dell'universo è cresciuta moltissimo, per esempio dopo che si è iniziato a usare il telescopio spaziale Hubble proprio per osservare galassie distanti e per trovare indicatori di distanza dentro queste galassie. Quindi questi sono stati due momenti importanti della cosmologia più recente.
Amedeo Balbi, al 335-5634-296 è arrivato un bellissimo messaggio di Emanuela che ci dice: la parola universo mi ricorda tutto quello che non sappiamo ed è tantissimo, aggiunge. Ma allora le vorrei chiedere, partirei proprio da questo per chiederle questo, se lei dovesse indicare un grande dibattito in campo cosmologico in corso oggi, all'inizio degli anni 20 di questo nostro secolo, quale indicherebbe lei?
Beh, ce ne sarebbero diversi. Una cosa che sta tenendo banco ultimamente, che però diciamo è un argomento che probabilmente non è paragonabile come impatto ancora a quello del grande dibattito degli anni 20, ma diciamo tra i cosmologi c'è in questi ultimi anni discussione e dibattito appunto su come interpretare alcune misure recenti proprio sulla costante di Hubble, cioè sul parametro che ci dice come si espande l'universo, a che ritmo si espande l'universo, perché diversi gruppi e diverse tecniche di misura negli ultimi anni hanno iniziato a dare risultati leggermente discordanti, e questa discordanza sembra diciamo crescere man mano che si fanno misure più accurate piuttosto che andare via. Quindi c'è chi comincia a pensare che si tratti di qualcosa che non capiamo bene. C'è anche la possibilità che siano invece ancora diciamo incertezze nella misura, come vediamo quando appunto ci spingiamo al limite estremo delle nostre capacità, le cose diventano complicate da stabilire. Quindi diciamo questo per esempio è un argomento tecnico che sta tenendo banco negli ultimi anni. Ovviamente ci sono tante altre cose che possiamo immaginare a livello appunto anche semplicemente limitandoci alla cosmologia che ancora non sappiamo, e quindi sono d'accordo assolutamente con gli ascoltatori che mettono l'accento sulle cose che non sappiamo. Non sappiamo per esempio esattamente tutti i dettagli dell'origine dell'universo, non abbiamo ancora capito benissimo tutto, non sappiamo esattamente la causa dell'espansione accelerata di cui parlavo prima, anche se abbiamo delle idee in proposito, e non sappiamo di cosa è fatto il 95% dell'universo, perché c'è la materia oscura e l'energia oscura di cui appunto ancora non conosciamo del tutto la natura. E quindi insomma sicuramente ci sono tanti aspetti che ancora sono oggetto di dibattito e di controversia, e diciamo, secondo me è interessante proprio mettere in luce questo aspetto della scienza, che è un continuo spingersi dove ancora non sappiamo come stanno bene le cose e cercare appunto di trovare una risposta.
E infatti, ecco, proprio questo, Amedeo Balbi, le volevo chiedere, insomma, cosa ci insegna oggi quella controversia di un secolo fa, e se la guardiamo anche con la cartina da tornasole, appunto, dei dibattiti attuali? Cioè, quando ci spingiamo su settori di frontiera, è normale che ci siano posizioni così radicali, così contrapposte? E poi, riprendendo anche una domanda che è arrivata qui al 335-56-34-296, com'è possibile che con il progredire anche delle tecnologie che vengono applicate in campo appunto astronomico, astrofisico, ci possa essere, questo ce lo chiede un ascoltatore, com'è possibile che ci possa essere una tale incertezza sulla conoscenza addirittura del 96% del nostro universo? Appunto, lei prima ricordava, materia oscura, energia oscura, conosciamo soltanto la materia ordinaria, che è solo il 4% del nostro universo, quindi più progrediscono le tecniche osservative, le conoscenze, meno conosciamo, scopriamo di conoscere sempre meno. Com'è possibile?
Ma direi che è proprio esattamente il tratto distintivo della scienza questo, cioè il fatto di allargare progressivamente l'area delle cose che conosciamo. Man mano che noi allarghiamo l'area delle cose che conosciamo, il perimetro di quello che ancora non conosciamo cresce a sua volta, e ci rendiamo conto che fuori dal perimetro delle cose che conosciamo ci sono moltissime più cose che ancora non conosciamo e che cerchiamo di capire, e spesso non ci rendiamo conto di non saperle quelle cose fino a quando non ci viene in mente la domanda, e la domanda ci viene in mente proprio perché magari abbiamo trovato la risposta a qualcosa che ci chiedevamo in precedenza. E quindi sembra anche a volte banale ricordarlo, ma è vero che man mano che noi troviamo delle risposte, queste stesse risposte ci fanno venire in mente dubbi e domande che prima non avevamo. Quindi direi che è tutto sotto controllo, diciamo, questo è il normale progresso della scienza. La scienza non è qualcosa che finisce a un certo punto e che ci dà tutte le risposte che vorremmo, è un processo continuo. E in questo, diciamo, in questo processo c'è spazio per i dibattiti, le controversie, perché c'è sempre una zona grigia dove ancora appunto i dati sono imprecisi, dove i nostri strumenti non riescono ancora a guardare con il dettaglio sufficiente. In questa zona grigia c'è spazio per differenze e appunto dibattiti anche molto vivaci. La scienza si nutre di queste cose ed è bella per questo, ed è bello anche raccontare questo piuttosto che appunto una serie di ricette o di certezze così che non possono essere messe in discussione.
Certo. Amedeo Balbi, grazie molte anche per queste sue considerazioni con le quali chiudiamo questa puntata. Ricordo che Amedeo Balbi, astrofisico all'Università di Roma Tor Vergata, è autore di numerosi saggi, tra i quali L'ultimo orizzonte, cosa sappiamo dell'universo, pubblicato da UTET. Ma volevo anche ricordare che i temi inerenti al grande dibattito sono stati affrontati da Amedeo Balbi in altri due libri. Uno si intitolava Il buio oltre le stelle, l'esplorazione dei lati oscuri dell'universo, pubblicato da Codice Edizioni nel 2011, quindi 10 anni fa, ma il libro è ancora in catalogo. E poi il fumetto di Amedeo Balbi, firmato insieme a Rossano Piccioni, che si intitola Cosmicomic, gli uomini che scoprirono il Big Bang, sempre di Codice Edizioni, pubblicato nel 2013. Radio 3 Scienza termina qui, insieme a chi vi parla, Paolo Conte, vi salutano Marco Pompi in regia, Fiore Liborio alla console, il curatore di Radio 3 Scienza Marco Motta, che è il programma ideato da Rossella Panarese, e la redazione di Francesca Buoninconti e Roberta Fulci. Buona prosecuzione con i programmi.